Rientriamo per l'ultima parte di approfondimento sulla vicenda dei lavoratori GKN, una vicenda questa dalle sfaccettature molteplici. Infatti ci stupisce la determinazione di questi operai che con il loro collettivo riescono a tenere assieme rappresentanti di sindacati confederali di base e anche individui non per niente sindacalizzati. Ma quali sono le prospettive di questa lotta e dove sta andando? Scopriamo nell'ultimo spezzone di questo approfondimento. Buon ascolto.
Come siamo organizzati? A parte, ora potrebbe anche rispondere qualcun altro, però fondamentalmente i reparti produttivi non producono, quindi la fanteria come me, l'operaiaccio di montaggio, perimetra e gestisce il presidio. Chi è in autogestione sono i ragazzi della manutenzione, almeno lavorano un poco anche loro, visto che no, normalmente sto scherzando, nel senso che noi manteniamo lo stabilimento. E può sembrare una cavolata perché uno dice: ma lo stabilimento è fermo. Sì, è fermo perché noi lavoriamo su commesse, quindi senza commesse non lavoriamo, non facciamo prodotto finito, ma la fabbrica è un organismo complesso, non vivo, anzi ha una sua vita, ma è complesso. Per cui quando ogni tanto si sente alla televisione questi che dopo 3-4 anni fanno le trattative per reindustrializzare, riaprire dopo 10 anni il tavolo su Alcoa, io chiedo: ma che cosa sono, cioè di che cosa si sta parlando? Quelli sono casi in cui conviene prendere un prato e ricostruirlo da zero, lo stabilimento, perché noi già in un mese e mezzo, quasi 2 mesi, abbiamo visto lo stabilimento cambiare. I tubi, quando le macchine stanno ferme, cambia la pressione, il tubo che non si era mai spaccato si spacca. Se non tagli l'erba, l'agosto può determinare degli incendi. Purtroppo se non metti il veleno per i topi rosicchiano i cavi e si possono anche creare grossi danni. Se scende il livello in determinate torri, lo sporco che si è accumulato negli anni finisce nel circuito e ti spacca tutto e tu non riparti, giusto Dad? Nel posto. Possono spiegarlo loro. E se riusciamo a resistere e a occupare nel senso classico del termine, perché abbiamo con noi tutte le professionalità, che è un altro tema. Per cui non sempre, no? Noi quante volte abbiamo fatto il volantino mai la forza per occupare effettivamente, perché è successo nella storia che avevi la forza di occupare e le direzioni ti hanno detto, le direzioni sindacali non ti hanno fatto occupare, ma succede, avevi la forza di occupare e le direzioni ti hanno detto, le direzioni sindacali non ti hanno fatto occupare, ma succede anche che in tanti altri casi non hai la forza di occupare, perché occupare è fatto di avere con te un ventaglio di professionalità che tra l'altro poi sono le prime che ti lasciano col tempo, se la lotta inizia a smollare, ti lasciano le professionalità più alte e tu rimani dentro la fabbrica con i militanti e, non me ne vogliono i colleghi bonariamente, bolliti, nel senso quelli che dovrebbero, diciamo, essere vicini alla pensione o avere altre cose a fare nella vita, che magari resistono per orgoglio ma che non ti permettono di far ripartire la fabbrica. E loro con la cassa integrazione per cessazione attività e la finta parola d'ordine della reindustrializzazione ti vogliono proprio portare lì, che tu pian piano da 400 diventi 350, 300, 250 e poi di fatto, come dire, non sei più quella fabbrica, sei un ufficio di collocamento se ti va bene, ma non sei più quella fabbrica. Se arriva qualcuno ti ricolloca a far qualcos'altro, ma lì è un altro discorso. Sul tema della direzione CGIL, noi non ci nascondiamo dietro a nessun dito. Il giro che abbiamo fatto, andate a vedere, lo sappiamo che avremmo trovato principalmente compagni del sindacalismo di base e anche compagni nemmeno del sindacalismo di base, scettici anche verso il sindacalismo di base, ma l'abbiamo fatto perché non abbiamo problemi a discuterne. E vi diciamo le seguenti cose. Primo, la rappresentazione che in GKN c'è solo il collettivo di fabbrica è una rappresentazione che non ci fa bene, perché non è così. Perché in GKN ci sono anche delegati di base delle categorie CGL e la Camera del Lavoro locale che si sentono pienamente nella lotta e che, come dire, farebbero fatica ad ingoiare il tradimento di quella lotta. E noi questo lo consideriamo positivo, lo consideriamo una zavorra, un aiuto, una difesa rispetto a quella lotta. Gente in più che non riuscirebbe a sopportare una manovra contro quella lotta. E infatti le manovre oggi non ce le fanno, perché abbiamo questo scudo protettivo, fatto della base attorno a noi. L'altro che diciamo è che noi abbiamo provato a praticare l'autonomia della nostra assemblea dei lavoratori attraverso gli strumenti che abbiamo qua descritto, la creazione del collettivo di fabbrica e quindi un'auto-organizzazione articolata in quel modo, che fa sì che noi oggi siamo qua a parlare a nome della lotta, e fa sì che l'altro giorno, quando il presidente della regione toscana è venuto, preso letteralmente da Matteo per la colotta, l'ha messo a sedere esattamente in questa posizione, ha detto: oh, io non vi conoscevo, ora vi conosco, ho capito che qua devi parlare direttamente con i lavoratori. Sarà la via giusta, o la via giusta era formare un'altra organizzazione sindacale? Io, compagni e compagni, non lo so, ho abbandonato da tempo organizzazioni dove avevo certezze granitiche, non lo so. Io so che noi siamo arrivati fin qua con questi metodi. Tra l'altro, il collettivo di fabbrica non è la negazione del dibattito sindacale. Nessuno vuole frustrare, umiliare o minimizzare la divisione tra di noi in sigle e sindacati differenti, perché anche noi siamo una piccola minoranza, ed essendo una piccola minoranza non ci mettiamo ora a sputare sul dibattito tra minoranze. Noi semmai invitiamo tutti noi a renderlo nobile, questo dibattito, che è un altro concetto, è una cosa un pochino differente, ma che esista questo dibattito, perché a volte può essere anche in tre ed avere la ragione del mondo, anche se in tre contro 6 miliardi di persone. Ma devi, come dire, coniugare in maniera corretta il fatto che sei in tre. Perché il problema inizia quando tu non tieni conto che sei in tre, non il fatto che da solo in tre hai il coraggio di sfidare il mondo. Quello è positivo, è giusto. Una dei compagni che più ci ispira a Firenze nell'ultimo periodo è Lorenzo Orsetti, che ti dice che la tempesta inizia con una singola goccia e devi provare tu a essere quella singola goccia. Quindi figuratevi se facciamo discorsi, come dire, semplicistici rispetto al fatto di essere una minoranza o di essere un piccolo gruppo. Ma quando ti ammali di minoritarismo, è questo il problema. E tra l'altro può essere minoritario a capo di un grosso sindacato di base, e può essere minoritario anche se stai dentro la CGIL. Non è la collocazione sindacale che ti rende minoritario o maggioritario, questa almeno è la nostra esperienza. E non sappiamo sinceramente come andrà a finire, se resisteremo un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Cioè, se vi devo dire come io mi immagino la fine di questo, forse lo dovrei dire un attimo, però comunque secondo me me la immagino così, è che a un certo punto, perché siccome questa lotta non se la possono permettere, arriveranno a offrirci di tutto pur di smettere, di tutto. Non ci fermeranno con la repressione, che a noi non ci ha mai spaventato, ma con valanghe di soldi, ricollocamento, eccetera. E magari finirà che l'unico modo che ci sarà per mantenere un po' un filo di dignità sarà che il consiglio di fabbrica sarà l'ultimo a rifiutare e si piglierà la disoccupazione, le denunce, multe da milionate di euro, perché questo è l'ultimo meccanismo che hanno individuato, e che affronteremo anche questo. Io ad oggi, se devo investire, cioè se mi dovessero dire alla SNAI come finisce, io vi dico così. Però per fortuna il futuro è dopo, il presente è adesso, e quindi proviamoci a giocarcela insieme.